Anzitutto vi dico che il gesto di stasera risponde anche a tante persone che in questi giorni hanno manifestato proprio il desiderio di pregare insieme, ed è un gesto semplicissimo perché, diciamo, non abbiamo fatto tanti fronzoli. Si tratta di trovare la maniera di dire grazie e anche di pregare, di mettere i nostri sentimenti, che sono tanti, nelle mani di qualcuno più grande di noi. C'è il crocifisso illuminato perché, insomma, ci sembra che quello sia il posto più giusto per capire quello che succede. E quindi lo schema della preghiera è lo schema della compieta, che sapete è la preghiera della buonanotte. Don Sergio addormentato. E questa sera una buonanotte un po' speciale che vorremmo dedicargli. E abbiamo messo nel foglietto proprio i testi semplici della preghiera, e poi ci saranno dei momenti in cui ne leggiamo degli altri che poi vi dico. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Allora, sapete che la compieta inizia facendo l'esame di coscienza. L'esame di coscienza è fatto di due parti, solitamente una in cui si ripercorre quello che è successo, e un'altra in cui si dice grazie e si chiede scusa. E allora niente, come per questo esame di coscienza di stasera, volevo raccontare un po' a tutti quello che è successo in questi ultimi giorni. Sono stati giorni, come possiamo definirli, faticosi, ma bellissimi, perché i momenti, diciamo, che Don Sergio ci ha regalato sono dei momenti inimitabili, insomma, indimenticabili. Quindi tutto, diciamo così, di quello che succedeva era vissuto da lui con un senso di riconoscenza infinita, anche i gesti più piccoli, come, non so, un bicchiere di acqua, fazzoletto per il naso, erano comunque l'occasione di dire che gli sembra che torni indietro tutto, no? Sentiva che le persone, diciamo, in tanti modi, ognuno poi al suo, no? Gli facevano arrivare un sacco di affetto, anche tanta preoccupazione, ma lui vedeva, no? E lo diceva, in questo poi i semi di qualcosa di bello, no? Di un'eredità bella che rimaneva. E penso che ce lo abbia espresso anche nelle ultime cose che ha detto in chiesa, no? Sabato pomeriggio al matrimonio, ma anche le ultime omelie che ha fatto. La cosa è stata che, come è stato il suo sviluppo della malattia in tutto questo periodo, ci ha sempre sorpreso e spiazzato. Quindi, quando ha saputo che aveva, diciamo, il tumore, lui ha sempre fatto gli esami tutti gli anni, non è mai uscito niente, ma di punto in bianco c'era questa cosa. La prima operazione sembrava essere andata benissimo, l'esame successivo non aveva niente, e invece, a distanza di poco, un altro esame, lo stesso, diceva che si era riformato un po' tutto, insomma. Ha iniziato una cura difficile perché aveva un sacco di controindicazioni, di effetti collaterali che lui sopportava, però sembrava che si mantenesse. Anzi, nel primo esame di controllo che aveva fatto sembrava addirittura tornata indietro la malattia, quindi. Ma anche lì, distanza di poco tempo, l'ultimo esame che ha fatto, che è di pochi giorni fa di fatto, mostrava invece il quadro opposto, no? E quindi si è sospesa la cura perché non aveva senso, diciamo, torturare Don Sergio ulteriormente, e ha iniziato, diciamo, si è preso contatto con il medico delle cure palliative, si è impostato un percorso. In questi giorni abbiamo visto Don Sergio, avete visto anche voi, insomma, in chiesa, sempre più stanco, però ci sembrava che comunque avesse raggiunto un suo equilibrio, che alcune cose riuscisse a farle, altre no, ma che comunque era sempre il nostro Don Sergio, e comunque ci aspettavamo di averlo qui ancora per un bel po'. Lunedì è stata una giornata stupenda, siccome aveva un po' di dolori, diciamo che aveva iniziato le cure palliative un po' più intense e ha passato la giornata senza nessun dolore, è stata una giornata molto allegra, molto felice. Però il giorno dopo, verso le 12:15, insomma, ha iniziato a dire che gli stava tornando un po' di mal di pancia, e lì nel giro di un'ora, diciamo che si è capovolto tutto, quindi non è stato più possibile, ecco, controllare il dolore. E quindi dopo tanti tentativi di persone diverse, diciamo che lui ha voluto essere sedato, quindi ci ha chiamati intorno, ha salutato, e alla sua maniera, come fa lui, insomma, umanamente parlando, ma non ha detto, diciamo, cose liturgiche, ha detto delle cose molto umane a degli amici, dicendo però anche di ringraziare tutti, anche quelli che non erano lì, perché sentiva comunque la loro presenza. E poi niente, si è addormentato. Fino ad adesso è rimasto in quella situazione in cui lo abbiamo visto ieri sera, praticamente, con alcune piccole variazioni ogni tanto, ma sostanzialmente è rimasto addormentato. E quindi così noi gli stiamo vicino, i suoi familiari hanno passato la notte qui, ci sono tante persone che hanno veramente aiutato tanto anche sul piano delle cose da fare, no? Telefonate, organizzazioni varie, come potete immaginare, e adesso niente, questo è un po' quello che è successo. Vi avevo detto che l'esame di coscienza è fatto di due parti, siccome lui aveva in questi giorni sul comodino, l'ho avuto per tanto tempo, il libretto che con la Caritas è stato stampato qualche anno fa, si intitola Quando viene la malattia, ed è pensato proprio come uno strumento che un malato può avere in casa e che può utilizzare un po' come riflessione personale, molto dolce. Nella prima parte di questo testo c'è un brano che si intitola Una cultura strabica. Quindi sapete che lui non ha mai lesinato, insomma, le sue osservazioni anche sul mondo che ci circonda, la realtà, con tanta sincerità ma anche con tanta competenza, facendo nascere comunque le sue osservazioni sempre da un'esperienza personale e da uno studio. Ve lo leggo, ed è un po' questo esame di coscienza che riguarda evidentemente noi, ma anche la società in cui viviamo. La salute è un valore centrale nella nostra cultura. Essa è l'elemento portante del diritto alla felicità, a cui ogni individuo può tendere e che costituisce la conquista moderna e democratica più importante della nostra storia degli ultimi secoli. La ricerca della felicità ha assunto tra noi il volto prevalente del benessere. Per questa ricerca ci siamo dotati di mezzi straordinari, la scienza, la tecnica, la ricchezza economica. I risultati sono stati prodigiosi, nel prolungamento della durata della vita, nel miglioramento delle condizioni complessive dell'esistenza, nella lotta a tante forme di malattia. La medicina è stata una delle attività umane che ha fatto i passi più spettacolari. In essa si sono concentrati alcuni dei progressi più notevoli della scienza, della tecnica, dell'economia, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura delle malattie. Questa cultura ha anche le sue fragilità. Esaltazione dell'individuo va di pari passo con l'allentamento dei legami e delle solidarietà, che sono una parte determinante dello star bene dell'uomo, soprattutto nei momenti della sua fragilità. La spontanea medicalizzazione della malattia, il suo affidarsi totalmente agli aspetti organizzativi, tecnici, economici della sua cura, rischia di espropriare le sue dimensioni propriamente umane, relazionali e spirituali. La cultura in generale nella quale viviamo è povera di risorse di senso. Fa fatica a fornirci i significati e i legami che sarebbero così importanti per affrontare e vivere da uomini le sfide e gli ostacoli che la malattia ci pone di fronte. D'altra parte, la secolarizzazione e la conseguente privatizzazione dei significati religiosi della malattia, della morte, dell'aldilà, concorrono a impoverire il senso umano delle esperienze profonde che la malattia ci fa vivere e pensare. Insomma, la nostra cultura, che pure ci offre tante possibilità per combattere la malattia, rischia di produrre un impoverimento di alcuni aspetti umani profondi della malattia stessa e della salute. Questa situazione costituisce un osservatorio interessante sulla nostra civiltà e comunque dovrebbe sollevare un ampio dibattito sul posto dato alla scienza, alla tecnica, all'economia, in aspetti e momenti della nostra vita che comportano dimensioni antropologiche ben più ampie, che fanno appello ad altre risorse e ad altre saggezze di cui l'uomo dispone. Noi comunque ci rispecchiamo spontaneamente nella nostra cultura, sentiamo, pensiamo, viviamo la malattia così come viene sentita, pensata e vissuta nella nostra società. E se vogliamo dare più umanità al nostro modo di vivere la malattia, bisogna necessariamente lavorare sulla nostra società attraverso l'azione politica e soprattutto culturale. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cantiamo l'inno.
Santo Signore, noi cerchiamo il riposo dall'umana fatica al termine del giorno. Se i nostri occhi si chiudono, veglia in te il nostro cuore, la la tua mano protegga coloro che in te sperano. Difendi, o Salvatore, dalle insidie del male i figli che hai redenti col tuo sangue prezioso. A te sia gloria, o Cristo, nato da Maria Vergine, al Padre e allo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore mio aiuto e mia forza, la sua ombra mi proteggerà.
Alzerò i miei occhi verso i monti, il mio aiuto da dove mi verrà? Il mio aiuto verrà dal Signore che ha fatto il cielo e la terra.
Il Signore mio aiuto e mia forza, la sua ombra mi proteggerà. Il Signore mio aiuto e mia forza, la sua ombra mi proteggerà. Il Signore mio aiuto e mia forza, la sua ombra mi proteggerà.
Salmo 121. Il pellegrinaggio della vita. Alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto cielo e terra. Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode. Non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele. Il Signore è il tuo custode. Il Signore è come ombra che ti copre e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte. Il Signore ti proteggerà da ogni male. Egli proteggerà la tua vita. Il Signore veglierà su di te, quando esci e quando entri, da ora e per sempre.
Alzo gli occhi verso i monti. e la gioia mescolata a trepidazione, la gioia della partenza sempre un po' velata dall'inquietudine. Il mio desiderio si volge alla meta, ma di mezzo c'è il partire, il lasciare, c'è il viaggio non privo di insidie e di pericoli. Alla partenza amici e parenti ci stanno intorno, intonano due cori. L'uno insinua l'ansia, l'angoscia, da dove mi verrà l'aiuto. L'altro suggerisce la fede. Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto cielo e terra. È il combattimento che avviene in ciascuno di noi, tra la paura e la fede. La voce della fede ci invita a non avere paura. Il Signore è mio aiuto, di chi avrò paura? Con un tale compagno, con una tale guida, non devi temere di cadere. Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode. Sul cammino incontrerai pietre e ostacoli. Il tuo piede potrà urtare e inciampare, ma il Signore non permetterà che tu cada. Il tuo custode ha gli occhi aperti, non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele. Non è come le divinità costruite dalle mani degli uomini, gli idoli che hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono. Quale protezione ti potrebbe dare queste fragili divinità? Il Signore è il tuo custode, il Signore è come ombra che ti copre e sta alla tua destra. Lui che come ombra ha condotto il suo popolo nel deserto, che ha vegliato sul suo popolo nascosto nella nube, ti segue nel tuo pellegrinaggio e impedisce al sole di ferirti. E qualsiasi attacco possa verificarsi, egli sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole nella luna di notte, né l'insolazione di giorno, né la malefica luna di notte ti potranno far del male, e tanto meno il potere divino che molti attribuiscono al sole e alla luna, cui rendono culto, potrà agire su di te, perché il nostro Dio è Signore del cielo e della terra. Lui ha fatto il sole, la luna e le stelle. Il Signore ti proteggerà da ogni male, egli proteggerà la tua vita. Gesù, nella sua ultima preghiera, la vigilia della morte e del grande viaggio, ricordi, ha dato questo passo accenti impressionanti, come nell'addio di una madre e figli troppo piccoli per rimanere orfani. Quando ero con loro, io conservavo nel tuo nome coloro che mi hai dato e li ho custoditi. Nessuno di loro è andato perduto. Il mondo in cui dovranno vivere è pericoloso, custodiscili dal maligno. Il Signore veglierà su di te quando esci e quando entri, da ora e per sempre. Il Signore veglierà su di te quando parti, durante il viaggio e quando rientrerai. Ti assisterà al ritorno come ho fatto alla partenza. Sappi che egli era là, al tuo ingresso nella vita. Sappi che egli è con te in tutti i tuoi passi. Sappi che lo ritroverai dopo le tue peregrinazioni, sveglio, vigilante, nel giorno in cui uscirai da questa vita.
Quello che stiamo facendo è più o meno quello che avveniva in queste mattine. Tornavo dalla messa delle 8 e Maria Grazia mi diceva: ti aspetta per la comunione. Allora andavo in chiesa, prendevo la comunione per Don Sergio, andavamo su noi quattro con Andreina e si faceva quello che stiamo facendo adesso, quindi lui ci chiedeva di leggere uno di questi salmi, si leggeva il commento, poi lui aggiungeva insomma le sue osservazioni che erano sempre pertinenti rispetto alla realtà, no? in cui ci trovavamo. E poi si faceva la comunione.
Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza.
Signore, ascolta la mia preghiera, a te giunga il mio grido. Non nascondermi il tuo volto nel giorno della mia angoscia. Piega verso di me l'orecchio. Quando ti invoco, presto rispondimi. Si dissolvono in fumo i miei giorni e come brace ardono le mie ossa. Il mio cuore è battuto, come erba inaridisce. Dimentico di mangiare il mio pane. Per il lungo mio gemere aderisce la mia pelle alle mie ossa.
Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza.
Di cenere mi nutro come di pane, alla mia bevanda mescolo il pianto. Davanti alla tua collera e al tuo sdegno, perché mi sollevi e mi scagli lontano. I miei giorni sono come ombra che declina e io come erba inaridisco.
Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza.
Io dico, mio Dio, non rapirmi a metà dei miei giorni. I tuoi anni durano per ogni generazione. In principio tu hai fondato la terra, i cieli sono opera delle tue mani.
Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza.
Essi periranno, ma tu rimani. Tutti si logorano come veste, come un abito tu li muterai ed essi passeranno. Ma tu resti lo stesso e i tuoi anni non hanno fine. I figli dei tuoi servi avranno una dimora. Resterà salda davanti a te la loro discendenza.
Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza.
La malattia è una prova per la nostra fede. Ci si può fidare di Dio anche quando la vita che Egli ci ha dato in dono viene minacciata e sembra ci venga tolta? Il volto di Dio che splendeva sulla mia vita sembra scomparire, mi resta solo il grido. Io lancio il mio grido sperando che il Signore pieghi verso di me l'orecchio. Signore, ascolta la mia preghiera. A te giunga il mio grido. È la preghiera di un malato che è stanco e sfoga dinanzi a Dio la sua angoscia. È un uomo nel pieno dell'età, un padre di famiglia, ed ecco che gli è arrivato addosso un male terribile che lo sta distruggendo. Si dissolvono in fumo i miei giorni e come brace ardono le mie ossa. Ha perso il sonno e l'appetito. Il suo cuore è invaso dall'angoscia, il corpo brucia e si dissolve. Il mondo gli scivola via. I giorni si stanno dissolvendo, si sente sollevato e scagliato lontano, fuori dalla vita e dai legami che riempivano i suoi affetti. È preoccupato per l'avvenire dei suoi figli. Si sente solo, abbandonato, disprezzato dal mondo e dagli uomini. Sono simile al pellicano del deserto. Sono come un gufo tra le rovine. Veglio e gemo come uccello solitario sopra un tetto. Tutto il giorno mi insultano i miei nemici. Furenti imprecano contro il mio nome. Allora, nel pianto, si rivolge a Dio. Lo scongiura. Mio Dio, non rapirmi. A metà dei miei giorni, com'è dura questa legge della morte? Com'è severa questa educazione alla fragilità ineluttabile della nostra avventura? Ma tu sei l'Eterno. I tuoi anni durano per ogni generazione. Tu hai fondato la terra, i cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani. E anche gli uomini che si logorano come vestiti, come un abito che tu gli doni per abitare per un tempo la terra, passeranno, ma tu resti lo stesso. I tuoi anni non hanno fine. Mi affido a te. Affido a te le mie speranze che rischiano di spegnersi. Affido a te i miei figli. I figli dei tuoi servi avranno una dimora. Resterà salda davanti a te la loro discendenza. Anche se io devo morire, tu, o Dio, rimani e i miei figli troveranno in te la loro casa.
Dalla prima lettera ai Tessalonicesi. Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Lasciamo un po' di silenzio in questa veglia, ma è anche uno spazio dove, se qualcuno vuole, si può prendere la parola per dire un grazie, per fare una preghiera, per qualsiasi cosa.
Circa un mese fa, tornando da Don Orione e passando di qui, sono stato preso sapendo quello che stava capitando a Don Sergio, sono stato preso da un desiderio incontenibile di fermarmi e a salutarlo. Non era in casa e una signora mi disse che era qui in chiesa, e in chiesa in effetti stava iniziando la messa. Seduto poi ha fatto una predica in cui è tornato, ma con estrema serenità, per due o tre volte sul tema della morte. Poi l'ho visto scendere faticosamente, solitario, un'immagine che mi ha molto angosciato, avviarsi verso la sacrestia. con fare un po' faticato. E sono entrato, era là solo, non lo vedevo da anni. Mi ha salutato, mi ha abbracciato e abbiamo scherzato. Non ho osato chiedergli come stesse, mi sembrava una cosa banale, ma gli sentivo proprio, non lo so, la serenità, la gioia addosso. Io poi, andandomene, mi sono ritrovato questa, come posso dire, riserva, fiammata di gioia improvvisa, e mi sono sentito così bene per tutta sera come da tempo non mi capitava. Io credo davvero che è un uomo che ci fa scoprire tante cose. E non è per niente che siamo così in tanti. Non è per niente che tanta gente, anche da fuori, anche non essendo di questa parrocchia, la frequentava, veniva a sentire le sue omelie, dove poche volte che mi è capitato. Stranamente queste letture, questi passi, queste verità che abbiamo sentito tante volte e che così si portano appresso anche l'usura del tempo. Lui ha una maniera proprio di farle sentire vive, di farci scoprire anche il vuoto che c'è spesso attorno dentro di noi, di farci venire la voglia di metterci in crisi, di sentire il bisogno di qualcos'altro. Ecco, queste letture, il Vangelo, le letture dell'Antico Testamento, in lui rivivevano. Era un interrogarsi, un interrogare, mai niente di facile, ma una persona che ti urta, ti fa sentire che c'è bisogno di qualcosa di più. Io davvero con tutti voi gli siamo tanto vicini, gli diciamo grazie e credo che impariamo sempre tanto da lui. Grazie veramente di cuore, Don Sergio.
Anch'io volevo cominciare con un grazie. Grazie a Don Sergio per tutti questi anni, per quello che ci ha insegnato, ci ha educato in continuazione, ci ha aiutato ad essere uomini e donne, ad essere mariti e moglie, ad essere vicini ai nostri genitori, ai nostri parenti. Ci ha abituato a quell'umanità che fa sentire che la persona che è di fronte a te è una persona che vale. Qualsiasi persona, qualsiasi colore, qualsiasi partito. In tutte queste persone ci ha aiutato a capire che lì c'era il Signore, lì c'era Gesù. La tanta dolcezza che Don Sergio ha avuto ci ha messo in tante situazioni, ci ha messo in pace. Vorrei ricordare soprattutto la sua dolcezza e dire tante grazie.
Io sono uno di quelli che viene da fuori come diceva il Signore prima. E venivo da ben 30 anni che venivo a sentire le sue omelie, perché se ci avete fatto caso, la parola che ripeteva più spesso era la parola fede, e lui aveva una fede sacerdotale così piena, così autentica, così, che la comunicava anche a noi. E voi non ci crederete, ma io, quando avevo qualcosa da dirgli, gli scrivevo. E non ho mai ricevuto risposta una sola volta, perché io non lo volevo. Volevo solo affidargli le mie sensazioni, le mie emozioni, perché mi emozionava molto il modo che aveva di parlare, che era molto dolce, aveva una sensibilità squisita. Però 15 giorni fa, verso quella porta, si avvicinava la gente per fargli coraggio, perché capiva il momento che viveva. Questo momento, scusate l'emozione, ma penso che e mi sono avvicinato a lui per salutarlo, per come mi ha visto, stava salutando altra gente, come mi ha visto, siccome mi conosceva, perché da 30 anni che io frequento questa bella chiesa, mi è corso incontro, mi ha abbracciato. Ecco, io quell'abbraccio lì, scusate, quell'abbraccio io me lo sento addosso, ed è stato il più grande ringraziamento che mi ha fatto per avergli comunicato tutte le mie cose, anche le più intime, ed è stata la risposta a tutti i miei biglietti che gli ho mandato in 30 anni. Scusate tutta questa emozione, e preghiamo per lui. Grazie.
Io sono Raffaella, la nipote più grande di Don Sergio. E siamo stati la sua famiglia. E abbiamo sempre riconosciuto che la vera grande famiglia eravate voi. Quando tornava il lunedì, raccontava sempre di quello che viveva con voi. Ed era bello sentire che era veramente accolto, amato, e quindi vi ringrazio per questo, perché in questi anni l'avete veramente amato e fatto sentire speciale. Ecco, a volte avevo proprio l'impressione che fosse un po' il papà, fosse un po' il nonno, fosse l'amico. E ecco, veramente vi ringrazio, e ringrazio anche tutti i sacerdoti che sono passati in questa comunità
e che hanno creduto in quello che lui, in quello che lui amava. E questa sera vorrei rivolgere in modo particolare ai giovani che ci sono qui presenti. Ecco, ricordatevi che lui spesse volte, molto frequentemente, diceva: forse questa chiesa è destinata a morire, cioè destinata a non vivere, destinata ad avere un fine. Però dentro di sé, nel suo cuore, io penso che la sua speranza era quella che i giovani potessero portare avanti e portino avanti la Chiesa, il messaggio di Gesù. Ecco, l'altra sera, proprio casualmente, mentre mi sono allontanata un attimo dalla sua camera, ho estratto a caso un libro, infatti lo dicevo stasera a Don Marco, di Sequeri, e ho aperto proprio casualmente una pagina e un messaggio proprio di diventare messaggeri, cioè di portare il messaggio di Dio, il messaggio di Gesù, e di non fermarsi. Ecco, forse il nostro compito è proprio questo. Quello che lui ha lasciato in questa comunità, lo dicevamo in questi giorni anche con le mie sorelle, ha lasciato un pezzo di storia. Ecco, quando tu arrivi a Redona capisci veramente che c'è qualcosa di vero, qualcosa che continua a vivere, e qualcosa che è stato costruito con tanta pazienza, con tanta umiltà, con tanta voglia di essere uomo, forse anche prima di essere prete. Ecco, volevo proprio esprimervi questa gratitudine. Ci pensavo in questi giorni. È stato fortunato nella sua vita, perché vabbè, al di là degli acciacchi, dei malanni fisici, non ha mai avuto un fisico forte, un fisico bestiale. Però veramente penso che è riuscito a realizzare tutto quello che aveva in testa, insomma. E quindi veramente vi ringrazio di cuore tutti quanti.
Da quando era seminarista leggeva in Carraner Meditazioni sulla morte, e da quando siamo stati preti insieme ha molto parlato della morte, e i suoi pezzi più profondi erano le omelie dei funerali. Mi sono chiesto, chissà quando capiterà a noi, che effetto avranno tutti questi preparativi. E lui diceva che la morte porta dolcezza, cancella l'odio, fa gustare il giorno che nasce, ogni piccola cosa della vita, l'amicizia soprattutto. E in queste ultime settimane, per un miracolo, sono tornato a vivere vicino a lui. Quello che lui ha detto è tutto vero. I dolori erano tanti, ma la tenerezza, questo viso diventato bambino con lo stupore del bambino, ha voluto ringraziare tutti, lasciare un messaggio a tutti, ha organizzato la partita di carte, ha organizzato la cantata, ha organizzato anche di bere una bottiglia con gli amici, che aveva tantissimi anni, ha poi sfinito, ha detto domenica sera. Io però questa prefazione, ci mancava una prefazione a quel che stavamo imbastendo. Ragazzi, io non ho più energia, fatela voi. Ci siamo salutati alle 3:30 di notte, ha dettato la prefazione che è, come potete immaginare, di una profondità incredibile, grazie al Signore che ci dà e ci ha dato Don Sergio.
Ci sarebbero tantissime cose da dire. Una che vorrei condividere con voi questa sera è che da stamattina ho pensato a Don Sergio come un uomo santo, tenerissimo, innamorato veramente fino in fondo dell'uomo, innamorato dell'uomo. E attraverso, penso, questo amore per l'uomo, lui si trovava vicino all'amore verso Dio, verso il Padre Onnipotente. Sicuramente lo ricorderemo come una persona cara, carissima, che ha seminato molto nella nostra, in ciascuno di noi, nella nostra vita. Basta guardarsi intorno in questa chiesa e si nota il suo stile. Questo stile, secondo me, per sempre sarà come inciso nel granito. Basta vedere le opere d'arte che lui, con la sua cultura, con la sua mente, con il suo cuore, ha voluto lasciare in questo ambiente. Quasi una sorta di eredità. Spero che tutti noi possiamo proseguire camminando nella fede, passando di qua. Guardare queste belle cose, queste belle opere, questi bei colori, queste belle luci soffuse, questo bel clima, un clima di famiglia unita, che si trova qui lasciando un pochino alle spalle, al di fuori di queste pareti, la vita di tutti i giorni e la pesantezza della vita. Mettersi qui e attraverso questo ambiente, questa atmosfera, poter meditare, tranquillizzarsi, essere sereni, pensare che attraverso la fede, come spesso diceva lui, si può stare beati, si può stare bene, rassicurati, non avere nessun timore. Io vorrei questa sera condividere con voi un po' brevemente un po' la mia esperienza, l'amicizia che ho avuto con lui, che si è costruita in 25 anni. Iniziamo così quasi per caso con il corso dei fidanzati, queste coppie che arrivavano da tutte le parti. Ed erano bei momenti, momenti di condivisione. Sentire parlare questi giovani era un momento toccante. Poi gli chiedemmo, io e mia moglie, io e Sonia, gli chiedemmo di avere dei momenti con lui, virgolette, riservati. E lui si dimostrò molto disponibile, tant'è che per un lungo periodo ci incontravamo con una scadenza di quasi 2 mesi, la sera, nel suo studiolo, parlando di tante cose, di tanti temi, senza limiti. Ed erano bellissimi incontri. Ci ha lasciato sicuramente una bellissima eredità spirituale, culturale, umana. È arrivato poi il momento che toccava fare il passo grande, sposarci. Mi ricordo che proprio lì, un pomeriggio, un sabato, c'era il sole che entrava dalle finestre, un ambiente bellissimo, momento tenerissimo, ci confessò insieme un passo molto importante. La mattina del matrimonio io e Sonia eravamo molto 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 carichi, gioiosi, allegri, felici, felici. E lui ovviamente celebrò la messa e uscendo sul sagrato a cerimonia conclusa ci disse proprio queste testuali parole: grazie, grazie di cuore, perché nonostante ieri sera mi è mancata la mamma, qui con voi oggi sono riuscito a trovare la serenità, la gioia. Ho capito che le cose belle che vengono vissute così nel nome del Padre Eterno portano serenità. È passato tanto tempo senza incontrarci e recentemente, quasi quasi per caso, è sorta in noi un desiderio sfrenato di incontrarlo e ancora una volta ci ha dedicato del momento, un momento bellissimo. In quell'occasione, dopo tanto tempo, che non vedeva i figli, se li è trovati lì così, grandi, cresciuti, è stato bello un momento di condivisione. E nel salutarci, mi ricorderò sempre, ci ha detto: grazie, mi avete fatto un bel regalo. Io non riuscivo più a parlare perché in realtà il regalo l'aveva fatto lui a noi, come sempre. Ai giovani che ci sono qui presenti questa sera, ecco, ho voluto dare un piccolo messaggio. Sappiate che siete voi gli attori del mondo futuro. Sappiate che ogni vostra azione sarebbe bello fosse vissuta nel nome del Padre Eterno. Grazie mille, Don Serio. Grazie.
C'è una piccola idea che ci è venuta. Spero che siate d'accordo, ma sono convinto che sia così. Come anche io, ci saranno sicuramente tantissime persone che avrebbero voglia di dire delle cose, ma adesso non se la sentono, ma è troppo forte, diciamo, l'emozione, quindi. E allora abbiamo pensato di mettere nei prossimi giorni un cestone in chiesa. E se qualcuno volesse scrivere qualcosa, portarlo qua, magari dire una preghiera, nei tempi, nei modi che ognuno pensa giusto, appropriato. Diciamo che tutte le cose che si scrivono sono delle comunicazioni agli altri, quindi è uno scambio fraterno che ci regaliamo come comunità cristiana. E quindi vediamo, potrebbe magari nascere da questa generosità di tutti poi anche la possibilità di ricordare in mille modi, di cui ciascuno di noi conosce solo un pezzettino, il nostro parroco. E quindi anche se stasera non abbiamo trovato il coraggio o ci è mancato il tempo di dire quello che va nel cuore, teniamo presente questa possibilità. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Dio di verità, tu mi hai redento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
Ora lascia, Signore, che il tuo servo
vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore, e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore. Allora, da domani diciamo che la chiesa aperta rimane al mattino e al pomeriggio. Ovviamente di tempi non si può parlare, lasciamo che le cose siano come il Signore le fa, le lascia fare. E, però ho visto oggi pomeriggio, mi è sembrato utile, perché poi la giornata insomma è lunga, insomma. Alle 3 siamo venuti in chiesa con chi c'era, abbiamo recitato l'ora media. E alle 6, prima della messa, delle 6:30, chi c'era ha recitato il rosario. Terrei questi due momenti nella giornata per chi vuole. E le altre cose lasciamole, insomma, abbiamo visto che è bastato chiamare 20-25 persone. E questo è quello che è successo, insomma. Quindi confidiamo nel fatto che quando venisse il momento ci siamo. E vi dico un po' quali sono i miei sentimenti, non so se interpreto anche quelli degli altri, però diciamo che siamo un po' combattuti, una parte di noi vorrebbe che il tempo si fermasse, che Don Sergio stesse qui ancora un po'. Però quando poi lo si vede che resiste, si spera che finisca, insomma, perché perché insomma è difficile per lui, penso. Quindi niente, nel contrasto di questi sentimenti penso ci sia anche il nostro volergli bene, perché altrimenti non ci verrebbero questi pensieri. E nelle cose che ho sentito, che abbiamo sentito, penso che la cosa più forte che ci rimane è comunque una grande fiducia, una grande speranza, ma non che ci vengono da una persona che non ha, diciamo, provato anche sui suoi stessi pensieri, sui suoi stessi sentimenti, sulle sue stesse esperienze, la fatica di queste cose qua. Ma che ha trovato umanamente, come tutti noi, la strada e forse ha capito, insomma, un po' la direzione. L'ha capita probabilmente anche perché tutte le mattine apriva la scrittura e buona parte della sua giornata era, diciamo, il pensiero che la scrittura, no, e le cose della vita gli suggerivano, da cui poi noi avevamo la sensazione di ricevere tutti i tesori, no, nella catechesi, nella messa, negli incontri personali con lui. La parte segreta di tutto questo stava su nella sua stanza, dove appunto si apriva il pozzo e a cui si attingeva l'acqua che poi tutti noi ricevevamo. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
Dolce la sera, se mi stai vicino, come il mattino, quando ti incontrai. Io ti ringrazio per avermi amato nel lungo giorno che ho vissuto ormai, e canterò fino a quando mio Signore nella tua casa tornerò con te. Voglio cantare tutta la mia gioia per questo giorno vissuto insieme a te. Nulla rimpiango, molto ti ringrazio per tutto quello che ho potuto dare. Nulla mi manca quando in te confido, povero e solo chi non sa più amare. Canterò fino a quando mio Signore nella tua casa io sarò con te. Voglio cantare tutta la mia gioia per chi nel
compieta finisce con un'antifona, l'antifona alla Vergine Maria, che ha tante forme, ci sono diverse versioni, probabilmente la più bella è quella che tutti sappiamo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.